Allora, primo Giovanni capitolo 2, allora, versetto 18. Fanciulli, è l'ultima ora, come avete udito, l'anticristo deve venire. Primo Giovanni capitolo 2, versetto 18. Posso? Fanciulli, è l'ultima ora e come avete udito, l'anticristo deve venire. E fin da ora sono sorti molti anticristi. Da questo conosciamo che è l'ultima ora. Sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri, sarebbero rimasti con noi. Ma ciò che è accaduto, perché forse è palesato che non tutti sono dei nostri. Vogliamo, anche io voglio pregare un attimo. Signore, parlaci questa sera, insegnaci, Signore, in questi piccoli passi, la lezione che noi dovremmo imparare, Signore. Insegnaci anche riguardo l'Anticristo, Signore, che la Tua parola parla e vogliamo capire, vogliamo essere avveduti, vogliamo avere occhi aperti in questi ultimi giorni. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Quindi qui Giovanni comincia questa sezione parlando dell'Anticristo. Vediamo che i suoi ascoltatori avevano già sentito, perché chiaramente lui dice: avete udito già di questo, vi ho già parlato. Anche l'apostolo Paolo in Tessalonicese parla dell'anticristo, le cose che questo uomo che deve venire sulla scena mondiale prima che Gesù tornerà, prima dell'Apocalisse, diciamo, prima di giudicare il mondo. E lui dice: fanciulli, questo titolo che ha per tutti noi come credenti, è l'ultima ora, e come avete udito l'anticristo deve venire, e fin da ora sono sorti molti anticristi, da questo conosciamo che è l'ultima ora. Quindi Giovanni dice: avete già sentito che questo uomo, l'anticristo, deve venire. Ma non solo l'anticristo, che è unico, deve venire, ma anche ora ci sono anticristi in mezzo a noi. Anticristo, in italiano, in inglese, noi intendiamo sempre come uno contro, no? Anti-contro, giusto? Però questa parola nel greco 2000 anni fa aveva due significati. Uno, contro qualcosa, anti, contro Cristo, o potevo anche significare al posto di Cristo. Quindi ricordate, perché poi parleremo più avanti. Quindi c'è un anticristo che deve venire, ancora non è venuto. In Apocalisse la Bibbia parla, in Tessalonicesi parla di questo anticristo, che lui sarebbe la seconda persona nella Trinità diabolica. È una cosa, non dico meravigliosa, ma quale sarebbe la parola giusta? Interessante. Il fatto è come Satana cerca di sempre beffare tutto quello che rappresenta Dio, no? C'è la Trinità, la Santa Trinità, in cui noi crediamo, Padre, Figlio e Spirito Santo. Voi studenti, spero che sull'esame avete risposto bene su quelle domande. Padre, Figlio e Spirito Santo. Prima della fine del mondo, la Bibbia dichiara che verrà questo anticristo, e la Trinità diabolica è Satana, l'anticristo e il falso profeta. Il falso profeta dà testimonianza dell'anticristo, come lo Spirito Santo dà testimonianza di Gesù Cristo. Questa Trinità diabolica. Mi ricordo una volta quando ero in India, siamo andati a vedere questo tempio. Noi tante volte andavamo a questi tempi indù e poi andavamo trattati, evangelizzavamo le persone che andavano lì. E mi ricordo una volta siamo andati in questo tempio, cioè non siamo entrati, siamo andati vicino. E c'erano due file, c'era una cerimonia e quindi non siamo entrati proprio dove erano. Questo era un tempio un po' all'aperto, come un tempio romano, no? Con le colonne, tu vedevi tutto quello che accadeva dentro. E c'erano due file di persone. E c'erano due sacerdoti indù. Questa gente passava, sembrava come la Santa Cena. Sembrava la comunione che prendevano. La gente passava prima da questo primo sacerdote e lui metteva quella ticca, sai, col puntino rosso sul fronte, e lui aveva questo inchiostro, questo polvere che faceva le macchie. Loro passavano e lui metteva questa macchia. Poi loro andavano all'altro sacerdote e lui aveva questi piccoli bicchierini, non di plastica, erano di rame, penso, e loro bevevano qualche liquido. Dopo ho chiesto a qualcuno là, ho detto, ma cosa è che voi bevete in quei... Perché ho detto, guardare questo sembra quasi come vanno a prendere la Santa Cena, no? Invece di mangiare il pane prendono questa macchia e poi bevono questa cosa. Io ho detto, ma cosa è la pipì della mucca? Salute. Perché per gli indù la mucca è sacra. Loro bevono la pipì della mucca. E io pensavo, mamma mia, vedi il diavolo come prende in giro l'uomo. Prende le cose di Dio che sono sacre, che sono belle, e tipo li sputa sopra, no? Fai una beffa. E prende in giro l'uomo, no? Posso vedere il diavolo che ride di quella gente, dice, guarda, questi qua bevono... Cioè, e loro credono che fanno una cosa aggredita a Dio, a bere queste urine di vacca. E anche nella Trinità c'è questa beffare. La Trinità di Dio, c'è questa Trinità dell'Anticristo. In secondo Tessalonicesi, perché vogliamo vedere brevemente un po' riguardo a questo personaggio, in modo che anche magari chi è più nuovo può anche capire l'anticristo, perché secondo me in Italia c'è molta ignoranza riguardo la escatologia. Silvana, l'escatologia cos'è? Angelo, l'escatologia cos'è? Esatto, la dottrina degli ultimi tempi. Allora, secondo Tessalonicesi capitolo 2, versetto 3 e 4. Nessuno vi inganna in alcuna maniera. Qui c'erano alcuni nella chiesa tessalonica che avevano insegnato ai fratelli che il Signore era già tornato e in pratica loro avevano perso il rapimento, cioè sono stati lasciati indietro. E quindi penso che anche noi saremo un po' sconvolti se ne ci guarda che il Signore è tornato e ha già portato via tutti i veri credenti e voi siete qui a Montebelluna. E in versetto 3 Paolo scrive: nessuno vi inganni in alcuna maniera, perché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e prima che sia manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione, l'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio o oggetto di adorazione, tanto da porsi a sedere nel tempio di Dio come Dio, mettendo in mostra se stesso e proclamando di essere Dio. Quindi alcune cose possiamo capire da questi versetti. Paolo voleva calmare i credenti di riguardo che l'anticristo non è venuto, voleva dire, guarda, il Signore non è tornato ancora, perché il Signore non tornerà prima che queste due cose non accadano prima. L'apostasia, quindi il grande sviamento della Chiesa dalla sana dottrina. E la seconda cosa è che questa persona, questo anticristo, appare sulla scena mondiale. Un'altra cosa che vediamo in questi versetti in versetto 4, cosa fa questo anticristo? Verso la fine di versetto 4. Si chiama Dio prima di quale lui va? a sedersi nel Tempio di Dio. Quindi da questo comprendiamo che il Tempio di Dio sarà ricostruito a Gerusalemme. Non so se avete sentito, gli ebrei, cioè con tutto il loro animo, corpo e mente, cioè non vogliono altro che costruire questo Tempio. E guardate, tutti questi tumulti, questi problemi in Israele, vedrete che ci sarà un piano di pace e gli ebrei saranno permessi di ricostruire il Tempio. Quindi già il Tempio deve essere costruito prima che questo anticristo può andarsi a sedersi dentro, no? È come dire, lui andrà nel capannone a Montebelluna, ma se il capannone non c'è ancora, allora ancora c'è tempo. Ma quando il capannone è costruito, allora è possibile che lui entra. Quindi quando noi sentiremo per le notizie che gli ebrei mettono la prima pietra angolare del Tempio, guardiamo in alto perché la nostra redenzione è vicino. Amen. Un'altra cosa che non so se voi avete visto, il 20 di maggio di questo mese, non so se qualcuno ha visto sulla telegiornale della RAI, di RAI 2. No, vi leggerò quello perché ho scaricato dall'internet. Il 20 maggio, quindi pochi giorni fa, infatti io ho visto, stavo lì mangiando pranzo con Abigail, è venuta questa cosa. Questo uomo che si chiama Stefano Rodotà, che lui sarebbe il garante della privacy per tutti noi. Sua posizione nel governo italiano è di garantire la nostra privacy, cioè la nostra sicurezza in questo, anche i nostri dati. Voi sapete ormai computer, internet, cioè i nostri dati possono uscire fuori, la gente si possono approfittare, fare delle cose, no? Dall'11 settembre abbiamo visto una grande svolta nel mondo, che la gente è molto più disposta adesso di essere sorvegliato, di avere più pulizie, più controlli. Nei aeroporti, non so se avete visto, che adesso in Inghilterra metteranno questo scanner corpo. Avete visto anche questo? Nei aeroporti avranno questa cosa che scanna tutto il tuo corpo scannerizza tutto il tuo corpo. Io cosa ho detto? Scanna? Ti scanna! Ok. Comunque il 20 maggio questo Stefano Rodotà ha fatto una relazione al Presidente del Consiglio, quindi a Ciampi, tutti i rappresentanti del governo, e qui un po' di quello che lui ha detto. La relazione del garante, privacy, l'allarme di Rodotà. Tecnologia satellitare in grado di controllare ogni movimento delle persone, microchip già in vendita da inserire in qualsiasi prodotto, indumenti compresi. Contro il rischio di una società della sorveglianza e della classificazione, il garante della privacy esprime un fermo no a ogni forma di guinzaglio elettronico che assimila il corpo umano, quindi va dentro, giusto? È un qualsiasi oggetto in movimento controllabile a distanza con una tecnologia satellitare. Quindi, per chi non sa, hanno sviluppato questo microchip che è lungo 1 centimetro e spesso 2 millimetri, quindi una cosa molto piccola, che con un ago sterilizzato loro fanno pa, come quelle punture che facevano quando erano bambini, sai, sparano con la pistola. Loro sparano questa cosa, va sotto la pelle, quasi non lo senti, è come un pizzicotto, è dentro. E loro possono seguirti con i satelliti, loro possono leggere i tuoi dati medici, quanti soldi hai in banca. E quindi questo Stefano Rodotà ha espresso questo fermo no a qualsiasi cosa che viene messo dentro il corpo umano. A qualsiasi oggetto in movimento controllare distanze con la tecnologia satellitare, la finalità di identificazione, sorveglianza, sicurezza, e questo l'ultima notate, è delle transazioni. Quindi vendere e comprare con questo chip. Si chiede Rodotà, nella relazione del 2004 dell'autorità da lui presieduta, possono davvero giustificare qualsiasi utilizzazione del corpo umano resi possibili dalla innovazione tecnologica? Il garante si scaglia decisamente contro la tracciabilità resa possibile dal microchip, che già alcuni gestori di TIC offrono per il loro inserimento in qualsiasi prodotto. Nella relazione annuale del garante per la privacy è particolarmente rilevante anche l'analisi su dati sanitari. Se si costituissero banchi dati contenenti tutte le prescrizioni mediche con l'indicazione nominativa delle persone, sostiene Rodotà, si creerebbe un sistema ad alto rischio sociale al quale potrebbero sostarsi soltanto quelli che decidessero di non utilizzare il sistema sanitario nazionale e di pagare direttamente i farmaci. Il garante denuncia poi l'intreccio tra elettronica, biologica e genetica, che ha già aperto scenari nuovi insieme promettenti e inquietanti. Quindi poi lui convoca che il governo fa una conferenza internazionale a discutere di venire contro queste cose, che è un buon segno, però io purtroppo devo dire a Stefano Rodotà che avverrà lo stesso, anche se lui non vuole. In Apocalisse capitolo 13 leggiamo che anche qui parla dell'anticristo. In Apocalisse 13 versetto 16, 17 e 18. Dal versetto 11 parla della bestia, ma non, per tempo non leggeremo tutto. Comunque parla di tutto quello che l'anticristo impone sul mondo quando lui salirà in potere. Vabbè, leggiamo anche il versetto 15. E gli fu concesso di dare un spirito all'immagine della bestia, qui sta parlando del falso profeta, affinché l'immagine della bestia parlasse, e di fare sì che tutto coloro che non adoravano l'immagine della bestia fosse uccisi. Inoltre facevo sì che a tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e servi, fosse posto un marchio sulla loro mano destra o sul loro fronte, e che nessuno potesse comprare o vendere se non chi aveva il marchio o il nome della bestia o il numero del suo nome. Qui sta la sapienza: chi ha intendimento conta il numero della bestia, perché è un numero di uomo e il suo numero, voi sapete qual è, 666, no? Il famoso 666, che tu vedi i gruppi heavy metal, no? Hanno queste canzoni. Questo è il famoso 666, di cui loro anche... Avete visto? Quello che sta accadendo nei nostri giorni è stato profetizzato 2000 anni fa, che nel mondo arriverà il tempo che nessuno può comprare o vendere se non ha... Cioè Giovanni parlava nel linguaggio di 2000 anni fa, questo marchio, questo segno, questo qualcosa che ti identifica. E io sono pienamente convinto che è proprio di quello che io ho appena letto, questo microchip. Qualcuno una volta mi ha chiesto: ma perché la testa? Perché uno ha amputato che non ha le mani, tutti hanno la testa. No, non credo, perché anche il chip non va avanti senza il colore del corpo. Si carica anche questo si carica del colore del corpo, questo microchip, ha una microbatteria, e quindi la carne morta non genera colore. Comunque è interessante. Alleluia, il Signore sta per tornare, siamo pronti, no? E tutto quello che la Bibbia ha detto si sta avverando. Un'altra cosa interessante è che questo 666, chi un po' conosce il computer, ci sono, Mark, what's the name in English? Binary numbers? No. Comunque, con il computer ci sono certi numeri che quando tu dividi uno, no, si dividono in infinità, no? Per esempio, se tu dividi uno per tre, o dieci per tre, cosa viene? 333. Cioè, no, scusatemi, viene 999. Viene 999, rimane 1. Dividi quello di nuovo e viene 999. E quindi ci sono, adesso non mi viene in mente il nome, ma è un nome speciale che ha questi numeri 333, 666 e 999. E sono c'è un nome per questi tre numeri e non mi viene in mente. Comunque, no, hanno un nome matematica, però la loro caratteristica speciale è fanno parte di questa formula che si può dividere infinità, perché rimane sempre uno e tu di nuovo dividi. No, comunque, eh? Comunque mi viene un blocco mentale. Comunque è interessante che, cioè, prima dell'invenzione del computer il 666 non aveva nessun significato. Alcuni dicono, però io non sono mai stato veramente in grado di confermarlo, che il codice barre, non so se avete mai notato, ma c'è su ogni codice barre, puoi guardare su qualsiasi prodotto, c'è un due barre iniziale, c'è uno in mezzo e ci sono due finale. E io ho letto anche nel giornale che quelle due barre all'inizio, in mezzo e alla fine rappresentano 6. Comunque il 666 è un numero che il computer usa. E come ho detto prima, cioè prima dell'invenzione del computer il numero 666 non aveva nessun significato. Boh. Ah sì? Ma c'è W nell'alfabeto ebraico? Boh, questo dobbiamo indagare e vedere. Comunque, per dire che questo anticristo di cui parlavo anche Giovanni, e non sto profetizzando, però potrebbe essere già nato, potrebbe essere che lui vive sulla terra in questo momento. Perché la tecnologia di Apocalisse è già in piedi. Un'altra cosa, perché non voglio divulgare un studio di Apocalisse, però un'altra cosa interessante in Apocalisse, conoscete i due testimoni, no? Che vanno a Gerusalemme e profetizzano contro l'Anticristo. E la Bibbia dice che loro vengono uccisi. E dice che tutta la gente in tutto il mondo lo vedranno. Quindi la Bibbia 2000 anni fa ha parlato della televisione satellitare, ha profetizzato che verrà il giorno, cioè noi dobbiamo sempre ricordare che la Bibbia è stata scritta quando c'erano i carretti e i bue, 2000 anni fa. Ma Giovanni in Apocalisse profetizzava che verrà il tempo in cui l'uomo sarà capace di trasmettere immagini in tutto il mondo, in modo che tutte le tribù, tutte le lingue, tutte le nazioni simultaneamente possono vedere un avvenimento. E infatti è scritto che il mondo vede questi che profetizzano. Forse saranno anche sulla CNN. CNN, avete visto la CNN, no? È sempre là. Che farà vedere queste persone. E quindi la Bibbia parla, e come ho detto, può darsi che lui è già nato. Forse è tuo vicino di casa, no? Forse è Mark. No, Mark. Ok, devo smettere di scherzare con Mark. Ok, torniamo in Primo Giovanni. Allora, abbiamo parlato dell'anticristo che deve venire. Giovanni dice che ci sono anticristi anche adesso, quindi 2000 anni fa c'erano anticristi. Giovanni dice che la prova che erano, che sono anticristi, che non sono rimasti con noi. Quindi non sono rimasti in comunione con i fratelli. Sono staccati dalle chiese, e non sappiamo che fine hanno fatto, ma anche qui Giovanni dice che sono usciti di mezzo a noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi. Ma ciò è accaduto perché fosse palesato che non tutti sono dei nostri. Quindi anche qui Giovanni dichiara che non tutte le persone che frequentano la chiesa sono veramente i fratelli. Questo vuol dire sono dei nostri, no? Voi avete detto sono dei nostri, no? Anche in Veneto, no? E sei nostri, no? Col ragazzo è tipo di qua, no? È un modo di dire che lui è tipo della nostra squadra. E Giovanni qui dice non sono i nostri, non sono nella nostra squadra, non fanno parte della nostra famiglia, la famiglia di Dio. E quindi anche qui vediamo il fatto, come Mark anche nell'esame avete visto, c'è una chiesa visibile, no? Chiesa cattolica, chiesa protestante, chiesa questo, chiesa quello. Quella è la chiesa visibile, che sono alla fine organizzazioni umane. E in quella chiesa visibile c'è la chiesa invisibile. La chiesa invisibile che cos'è? Tutti quelli che sono veramente nati di nuovo, figlioli di Dio. La chiesa non è solo Calvary Chapel, la chiesa per Dio e anche biblicamente sono tutti quelli che sono figlioli di Dio. Tutti quelli che hanno accettato Gesù Cristo come loro salvatore personale. E anche qui Giovanni dice il fatto che loro sono andati via di noi e non vogliono neanche avere comunione con noi. E lui non parlava, secondo me, di solo un gruppetto come il nostro in Montebelluna, ma loro non hanno comunione con nessun fratello più. E sono usciti, non fanno parte più del corpo di Cristo, e quindi è palesato che loro non erano veramente fratelli, alla fine. Versetto 20, ma voi avete l'unzione del Santo e conoscete ogni cosa. Non vi ho scritto perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché nessuna menzogna proviene dalla verità. Chi è il mendace se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Costui è l'anticristo che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non ha neanche il Padre. Chi riconosce il Figlio ha anche il Padre. Quindi qui ci spiega chiaramente Giovanni cos'è l'anticristo. Chi nega Gesù? I testimoni di Geova. Loro chiamano Gesù, dicono che lui è l'arcangelo Michele. Loro negano il Gesù della Bibbia. Loro negano che lui è la seconda persona della Trinità. E quindi sono guidate dal spirito di anticristo. Potrebbe sembrare duro che io dico questa cosa, ma la Bibbia dice chi nega il Figlio. E non, questo non vuol dire solo tipo pubblicamente io nego Gesù, non vuol dire questo. Potrebbe anche significare questo, però negare qualsiasi aspetto della persona o l'opera di Cristo. E questo è il fattore comune in tutte le sette, tutte le religioni. al di fuori del vero cristianesimo, in qualche modo loro negano Gesù Cristo. No? Il New Age cosa dice? Loro riconoscono, sì, Gesù è Messia, però anche Buddha è Messia, anche quell'altro è Messia, tutti sono Messia. Gesù era solo una manifestazione. Quindi loro negano il vero Gesù Cristo, perché Gesù ha detto, io sono la via, la verità e la via. Nessuno va al Padre se non è per mezzo di me. Quindi Gesù stesso, non siamo noi bigotti, che alcuni dicono, voi siete bigotti perché voi dichiarate che Gesù è l'unica via. Ma non l'abbiamo detto noi, l'ha detto il Signore stesso. Quindi o crediamo che Lui è chi è, o Gesù è un grande bugiardo e non è degno di seguire. O è uno o l'altro, tu non puoi dire che Gesù è un profeta, o lui è un messia con altri messie. O lui è l'unico figlio di Dio, o lui è un grande bugiardo, perché Gesù stesso ha detto, io sono l'unica via, non c'è un'altra via. Anche per questo noi predichiamo il Vangelo, perché per mezzo del Vangelo le persone sono salvate, ascoltano il piano della salvezza che Dio ha, l'amore che Dio ha per loro. Chi accetta, chi crede, sarà salvato, la Bibbia dice. Chi rigetta è già condannato. E quindi questo è l'anticristo, quando negano l'opera di Cristo o la sua persona. Negano la sua resurrezione. In questo caso i gnostici negavano il fatto che Gesù era realmente vissuto nella carne, che vedremo più avanti in questo studio, che dicevano che Gesù era solo un'apparenza, che lui era veramente un umano come noi, era un fantasma. Questo insegnavano i gnostici. Qui in versetto 20 e 21 Giovanni dice che voi avete lo Spirito Santo che vi insegna. Nel Vangelo di Giovanni capitolo 14, Mark, versetto 17. Capitolo 14, quando Gesù parlava dello Spirito Santo, lui ha detto, io non vi lascerò orfani. Possiamo anche leggerli un attimo. Leggiamo il versetto 16. Gesù qui sta parlando, e io pregherò il Padre che egli vi darà un consolatore che rimanga con voi per sempre. Che bello, eh? Signore, c'è lo Spirito, verrà dentro di te per sempre. Lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce, ma voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Questo è prima della morte e la resurrezione di Gesù Cristo, quindi gli apostoli ancora non potevano ricevere la nuova nascita, non era possibile ancora. Non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Ancora un po' di tempo il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io vivo, anche voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono il Padre mio e che voi siete in me ed io in voi. Saltiamo versetto 26. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Quindi Gesù ha detto, io pregherò il Padre e lui manderà il Consolatore. Questa è la differenza fra il vero cristianesimo e solo una religione. E questo è il vero cristianesimo, che noi abbiamo una relazione con Dio, non perché siamo meglio di altri, ma perché abbiamo creduto. E Dio ha mandato il suo Spirito nei suoi cuori, e Gesù ha detto, io vi do il Consolatore e lui vi insegnerà ogni verità. Quindi un vero credente ha discernimento. Questo è quello che volevo dire Giovanni qui in versetto 20 e 21. Voi avete l'unzione del Santo, parla qui dello Spirito Santo, conoscete ogni cosa. Perché conoscete ogni cosa? Perché lo Spirito Santo è dentro di te, ti rivela le cose, ti fa capire. magari quando uno parla, non so se voi avete fatto questa esperienza, ma anche quando io ero appena nato, diciamo, quando ho appena conosciuto il Signore, non conoscevo, cioè conoscevo quasi niente della Bibbia, perché avevo appena conosciuto il Signore. Mi ricordo a volte sentivo delle cose anche in qualche chiesa che mi stonava. Ma quello per me non sembra giusto. Perché? Ma io ancora non conoscevo. Quello non mi sembra biblico. Ma io non conoscevo neanche la Bibbia. Però avevo questo sentimento, avevo questo discernimento. Perché lo Spirito Santo dentro di me mi testava. Non è vero quello che quella persona ha detto. E poi più avanti, quando imparavo la parola di Dio meglio, ho detto, vedi, qua è scritto proprio quello che io pensavo, che non è giusto quello che quella persona ha detto. Abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi. È una cosa meravigliosa, fratelli, che noi, voi, cioè nella vostra giornata, per qualsiasi cosa, per le cose più banali, voi potete chiedere allo Spirito Santo. Insegnami, Spirito Santo, non capisco perché quella persona è arrabbiata, no? Dio vuole che abbiamo questa semplicità di fanciulle, che in qualsiasi cosa. È una cosa bellissima di scoprire, no? Che in qualsiasi cosa tu hai un turbamento, non capisci una cosa, chiedi al Signore, vedrete che il Signore vi spiegherà. È una cosa meravigliosa. Quando ero nel gruppo, una volta stavo, perché lì dovevo sistemare tutto, c'era una lavatrice rotta e io non sono un tecnico di lavatrice, non conosco, cioè io, lavatrice metto la spina, questa era la mia conoscenza della lavatrice. E mi ricordo che io ho smontato col coperchio di queste cose, c'erano tutti questi schede e cose. Ho detto, mamma mia, chissà cosa non va con questa cosa. E quindi mi è venuta l'idea, ho detto, Signore, tu sai, Signore, cosa c'è che non va qui. E ho detto, Signore, io sono ignorante, io riconosco che io non sono capace di sistemare questa lavatrice. Quindi, Padre, io ti prego che tu, Spirito Santo, mi farà vedere cosa ha. E non appena che ho finito di pregare, i miei occhi subito sono andati su un parte lì che ho visto che era un po' bruciato. E era proprio quello, era un piccolo pezzo, ho tolto quel pezzo, l'ho portato, l'ho comprato, l'ho inserito di nuovo là, boom, partito come nuovo. Anche io tante volte, Mark sa che io sono molto disorganizzato. Ma a volte anche quando perdo qualcosa, no? I chiavi della macchina. Ma io tante volte ho fatto questa esperienza. Ho pregato. E ho detto, Signore, tu sai dove sono quei chiavi. Io devo andare via. E sapete una cosa? Ma quante volte, dopo che ho pregato, come nella mia mente viene l'idea, non è che il Signore, Craig, guardi indietro l'armadio. No, tipo, ok, Signore, ho capito. No, però tipo un'idea mi viene in mente. Guarda là. E io guardo, ah, grazie Signore, erano qui. Cioè, semplifica molto la vita, no? Di veramente lasciare che il Signore ci guida, che Lui ci insegna le cose. Quando tu non capisci una cosa nella Bibbia, puoi anche venire da me. Ma potrebbe essere che, può darsi che anche neanche io capisco. Poi potete chiedere, Spirito Santo, insegnami questo. Insegnami queste cose. Io non capisco, papà. Insegnami. E lui ti insegnerà. In versetto 24, quanto a voi dunque dimora in voi ciò che avete udito dal principio. Se ciò che avete udito dal principio dimora in voi, anche voi dimorerete nel Figlio e nel Padre. Cosa avevano udito dal principio questi credenti, secondo voi? La parola di Dio. Bravissimo, Gianni. Cosa avete udito dal principio? Se quella dimora in voi. Vedete le somiglianze col Vangelo di Giovanni in questo libro? Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e sarà fatto. Senza di me non potete fare nulla, come le tralci, senza la vite, non possono portare frutta, anche voi non potete fare nulla senza di me. Quindi Giovanni dice: se ciò che avete dimora in voi, anche voi dimorerete nel Figlio e nel Padre. Noi, lasciando che la parola di Dio dimora dentro di noi, nella nostra mente, nel nostro spirito, nella nostra anima, è un modo che noi possiamo conoscere meglio Dio. Possiamo conoscere il suo carattere, possiamo conoscere Lui com'è. Possiamo dimorare in Lui, vivere insieme a Lui, attraverso lo studio della parola. E questa è la promessa che Egli ci ha fatto, la vita eterna. Anche qui abbiamo già letto in Giovanni 17 a 14: io manderò mio spirito e Lui sarà con voi per sempre. Dio ci ha promesso la vita eterna. E quindi come figlio di Dio possiamo restare anche sicuri in questo. No? Se dimoriamo in Cristo, abbiamo la vita eterna. Vi ho scritto queste cose riguardo a coloro che cercano di sedurvi. Quindi come 2000 anni fa, anche oggi, ci sono persone che vogliono sedurre i credenti, vogliono ingannarli, vogliono mettere in dubbio l'opera di Cristo, vogliono mettere in dubbio nostro rapporto con Dio. Ma tu veramente hai la vita eterna? Chi vi ha detto questa bugia ultimamente? Chi? Satana lo dice sempre, no? Satana ci accusa sempre. Anche questi falsi profeti volevano sedurre i credenti. Ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui dimora in voi, e non avete bisogno che alcuno vi insegni. Ma come la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è verace e non è menzogna, dimorate in Lui come essa vi ha insegnato. Quindi quello che ho appena detto, che noi abbiamo lo Spirito Santo dentro di noi e Lui ci insegna ogni cosa. Questo non vuol dire che domani io sarò disoccupato. Perché alcuni potrebbero interpretare: allora non c'è bisogno di un pastore, no? Non hai bisogno di nessuno che vi insegna. E in altre parti della Bibbia insegna che Dio ha dato, no? In Efesini 4:11, girate lì così leggiamo, ancora c'ho 10 minuti e vi lascerò. Efesini 4:11. Perché ci sono credenti che io ho sentito che prendono questo versetto 27 e dicono: vedi, non c'è bisogno di andare in chiesa, io posso servire Dio a casa mia, non devo stare con i fratelli. Ma non è questo quello che Giovanni volevo insegnare. Sulla pagina 229, qui sta parlando Gesù all'inizio di versetto 11: ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti e altri come pastori e dottori per il perfezionamento. Quindi Dio ha dato queste persone, ministri nella Chiesa, per un scopo. E versetto 12 e 13 vediamo lo scopo per cui io sono qua: per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo, finché giungiamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, a un uomo perfetto, alla misura della statura e della pienezza di Cristo. affinché non siamo più bambini sballottati e trasportati da ogni vento di dottrina, per la frode dei uomini e per la loro astuzia mediante inganni dell'errore. Quindi questo è il mio compito come pastore, di insegnarvi la parola di Dio. Il mio ministero principalmente è con i credenti, insegnare i credenti la parola di Dio, in modo che tutti noi giungiamo un'unità di fede. Qual è l'unità di fede? È la Bibbia. Quando uno viene a una piena conoscenza della parola di Dio, arriva un'unità di fede. E anche noi della Calvary Chapel, più o meno, fra le varie chiese evangeliche ci saranno piccole varietà, ma più o meno sulle cose basilari siamo tutti d'accordo, le dottrine basilari, perché la parola di Dio ci ha portato a questa unità di fede. Quindi il ministero mio con il ministero di Mark è di aiutare voi nel vostro cammino col Signore di crescere nella conoscenza del Figlio di Dio. E anche noi stiamo crescendo allo stesso tempo, che non è che uno si smette mai di crescere in questo. Anzi, secondo me, anche in paradiso noi ancora impareremo. Ancora impareremo delle cose del Signore. Di prepararvi per il ministero. Anche qui vediamo che versetto 12, Dio ha dato questi ministeri per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero. Quindi l'opera del ministero è compito di tutti noi. Per l'edificazione del corpo di Cristo. Edificare vuol dire costruire. Questo è il nostro ministero. Tutti noi abbiamo questo ministero, di edificare il corpo del Signore. Quindi di edificare gli altri fratelli, di incoraggiarli, di dare qualche parola, no? Di incoraggiamento, di amore, di consolazione. È importante. E anche in versetto 14, il mio compito è di fedelmente insegnarvi la parola di Dio in modo che non siete bambini. Qui alcune caratteristiche di bambini spirituali, cos'è? Versetto 14. Sono due caratteristiche. Esatto. Un bambino spirituale, come non ha fondamento, lui non ha una ancora per la sua barca nella tempesta. E quindi quando viene l'ultimo vento dall'America o dal Sud America o da dove viene, lui viene sballottato, viene trasportato, portato via. E questo è un segno di immaturità. Quando tu vedi credente che ogni sei mesi cambiano qui e poi vanno indietro quello, poi vanno indietro l'altro, è un segno che sono bambini ancora spiritualmente. Ma il mio compito come pastore è anche di prepararvi in modo che voi avete un fondamento stabile. E quando viene un vento di dottrina, perché verranno venti di dottrina, questo è sicuro, che voi potete stare fermi e dire: guarda che non è così, io conosco la parola di Dio, perché il mio pastore mi ha insegnato e anche lo Spirito Santo mi... che poi si spera sempre che è lo Spirito Santo che vi insegna attraverso di me anche. Sempre lui che insegna. Non è che io posso prendere gloria che io vi impartito qualcosa. Quello che io posso impartirvi è quello che il Signore dà a me per darvi. Quello che anche ha dato a me lui. In Atti 19, versetto 9, anche lì vediamo e qui vediamo che nel libro di Atti c'era una scuola biblica. Alcuni dicono che non è biblico di andare a scuola biblica. Perché un po' purtroppo anche qui in Italia, nella Chiesa Evangelica, c'è quasi un anti-intellettualismo, no? Dobbiamo solo farci guidare dallo Spirito. E se uno vuole imparare qualcosa mentalmente, è quasi, non è spirituale. Versetto 9: ma poiché alcuni si indurivano e persistevano nell'incredulità, parlando male della via in presenza della folla, egli è Paolo, l'Apostolo Paolo, ritiratosi da loro, separò i discepoli e continuò a discutere ogni giorno nella scuola di un certo tirano. E questo durò per 2 anni, di modo che tutti gli abitanti dell'Asia, giudei e greci, udirono la parola del Signore Gesù. E Dio faceva prodigi straordinari per le mani di Paolo. Quindi c'era questo problema. Paolo si era ritirato con questi discepoli che erano quasi sicuramente uomini giovani, diciamo, quelli che seguivano Paolo, che lo aiutavano al ministero. E per 2 anni lui li insegnava, li preparava per il ministero, in modo che poi loro in tutta l'Asia andavano a predicare il Vangelo. Quindi c'è nella Bibbia una scuola biblica. Quindi è biblica di avere la scuola biblica. In Atti capitolo 2, versetto 42, parla della chiesa primitiva a Gerusalemme. Essi erano perseveranti nel seguire l'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nel rompere il pane e nella preghiera. Quindi gli apostoli insegnavano la parola di Dio alla chiesa di Gerusalemme. Per dire che se qualcuno ti viene e dice, vedi che qua è scritto che non abbiamo bisogno di nessuno che ci insegna, io sono a casa mia. Non ho bisogno di andare in chiesa, non ho bisogno di un pastore, non ho bisogno di niente. E tu dici, ma non è così, non è così. Anche io ho avuto bisogno di un pastore per tanti anni, ancora ho bisogno. Che ho i miei pastori anche in America che badano su di me e se comincio a dare i numeri mi tireranno l'orecchio. E io sono contento per questo. Sono contento che io ho uomini sopra di me, che vegliano su di me, che per me mi fa sentire sicuro, mi fa sentire che non sono solo. Loro mi hanno ordinato come pastore, mi hanno mandato e siamo ancora, io sono sottomesso a loro. Se loro mi dicono di fare una cosa, io lo faccio, non ho problemi. Perché io so che loro mi vogliono bene, che loro hanno cura di me e vogliono che sono benedetto nella mia vita spirituale. Ok, primo Giovanni, leggiamo questi ultimi versetti. Ora dunque, figlioletti, versetto 28, dimorate in lui affinché quando egli apparirà, noi possiamo avere fiducia alla sua venuta, non veniamo svergognati davanti a lui. Se voi sapete che egli è giusto, sappiate che chiunque pratica la giustizia è nato da lui. Quindi, se siamo nati di Dio, il tenore della nostra vita, si può dire questo in italiano? Il tenore. Quindi, il tenore della nostra vita deve essere giustizia, no? Non che noi come credenti non veniamo meno, o non pecchiamo, o non cadiamo, inciampiamo, ma il tenore della nostra vita è una vita di giustizia. E Giovanni dice, chi pratica la giustizia, chi vive una vita giusta, è veramente nato da Dio. Il tenore di uno che il suo tenore è peccato, non è nato da Dio. E anche in versetto 28 lui ha cominciato questa sezione parlando dell'anticristo, delle cose e ultimi tempi del ritorno del Signore. E qui un po' chiudi qua, anche dicendo: dimorate in Lui. Se voi dimorate in Lui, nella Sua parola, non sarete svergognati al Suo ritorno. Se dimorate nella Sua parola, se dimorate in preghiera col Signore, allora quando Lui verrà, potete aver fiducia, no? Perché tu cammini con Lui e Lui viene e tu cammini fino in paradiso con Lui, con tranquillità. Se non camminiamo alla giustizia, allora saremo svergognati. Avremo vergogna quando il Signore verrà. Non vorrei che il Signore tornerà e magari io sto facendo una cosa vergognosa, no? Penso che tutti noi, quando il Signore tornerà, ci trova che stiamo facendo il bene, no? Stiamo parlando con qualcuno di Lui, magari stiamo evangelizzando qualcuno nella piazza, parlando: sai che il Signore tornerà, e boom! Non sarebbe bello? Sei pronto? No? E poi, puff, siamo tolti.